Vorrei aggiungere alla preghiera che abbiamo fatto questa riflessione che è molto importante. Il Signore vuole guarirci completamente, vuole guarire tutto l'uomo, tutta la donna, tutta la creatura. A volte noi chiediamo una guarigione legittimamente, quando soffriamo chiediamo una guarigione fisica e a volte anche succede, la riceviamo. Le misericordie sono tante, però ricordiamoci che Gesù ha sempre guarito in vista della salvezza. Non ha mai detto nessuno ti do la salute, ha sempre detto ti do la salvezza, perché la salvezza è tanto di più della salute. E questa salvezza passava attraverso segni, anche miracoli, anche guarigioni, perché era importante che tutti comprendessero chi era lui e cosa poteva fare. Però il Signore vuole una guarigione completa, ci vuole salvi totalmente, ci vuole felici completamente. A cosa può servire una guarigione di un momento, da un qualche male, se poi mi perdo? Il Signore ci ama fino a sopportare di vederci soffrire, e a volte questa sofferenza ci conduce proprio a quella meta splendida dove Lui ci vuole portare. È importante avere questa consapevolezza, questa visione, per non restringere il problema a un problema momentaneo, temporaneo, di una persona, e non riuscire ad avere la visione completa di quello che è la vita, di quello alla quale la vita è destinata, a tutta la bellezza che ci attende e che rischiamo di perderci per guardare un punto solo, piccolo, e magari guardarlo così da vicino che non riusciamo a riconoscerlo. Quando anche c'è un problema, dobbiamo prenderne un po' di distanza, perché la distanza ci permette di vederlo davvero, di riconoscerlo per quello che è e di vedere anche che cosa c'è intorno e di discernere la cosa, il fatto, la creatura nella storia che sta vivendo, che stiamo vivendo, che stiamo attraversando. Dunque preghiamo pure, ci mancherebbe altro, quando abbiamo un malanno o anche per i nostri, per chi ci domanda la preghiera di intercessione, anzi è una cosa bella, però non perdiamo di vista il più, il meglio, quello che non è finito, quello che sarà per sempre per ciascuno di noi. Ecco, volevo chiedere, siamo tutti cristiani cattolici praticanti?
Sì.
Io sono ortodosso.
Anche
io. Va bene, gli ortodossi sono fratelli cristiani, sì. E c'è qualcuno che conosce il Divin Volere?
Qualche volta
qualcuno che conosce la Luisa Piccarreta, che ha fatto delle letture, oppure anche le nostre, sì.
Da Gabriele io la conosco.
Da Gabriele, ecco. No, chiedevo questo per avere un'idea, insomma, di quello che poteva essere questo nostro discorso. Comunque riprendiamo il fatto che il divino volere, che è l'argomento di oggi, credo.
Ma molte hanno anche letto i tuoi libri, molte hanno letto i tuoi libri.
E dunque, vabbè, saremo magari un inizio più sintetico. Comunque, il divino volere, riprendiamo ribadendo il fatto che è il dono supremo offerto negli ultimi tempi. Vogliamo ricordarci che è stato offerto dal Signore, che è stato rivelato per primo dalla Luisa Piccarreta. Ci ricordiamo e preghiamo anche per la causa di beatificazione che c'è in corso, e poi ci siamo anche noi che continuiamo a portare avanti questo dono splendido. Prima di tutto cerchiamo di portare avanti vivendolo, perché altrimenti non avrebbe senso. E il Signore ci ha chiesto di accoglierlo, di viverlo, di amarlo e di comunicarlo ai fratelli, testimoniando con la nostra vita, con la parola, con ogni mezzo possibile, opportuno e non opportuno, come dice San Paolo, testimoniarlo, perché se qualcuno lo desidera, giustamente lo deve conoscere, perché se non lo conosce neanche lo può chiedere e tantomeno riceverlo e viverlo. Quindi il punto è questo: chi, anche dico anche a voi, chi lo ha conosciuto, lo conosce, l'ha accolto, cerca di viverlo, poi non se lo può neanche tenere, perché è impossibile. Se uno accoglie il dono e lo vive, è proprio di per sé. D'altronde questo vale anche per un cristiano: il cristiano è missionario, altrimenti non è cristiano. Se hai accolto Cristo, questo anche prima della Divina Volontà, no? Se abbiamo accolto Cristo veramente, non possiamo tacere quello che abbiamo incontrato, quello che stiamo vivendo, e tantomeno se abbiamo accolto il divin volere, non possiamo vivercelo, come si dice, per conto mio, no? Non esiste. Dobbiamo trasmetterlo ai fratelli. È proprio anche un'esigenza del cuore, della mente, e poi è un comando che il Signore ci dà assolutamente, come aveva già dato anche ai tempi degli apostoli: andate e annunciate, comunicate, testimoniate, che non vuol dire rincorrere nessuno né per convincerlo di niente, ma però testimoniare e informare. Gli altri devono sapere che questo, che c'è, che il Signore c'è, che il dono c'è, e che ci sono quelli che l'hanno accolto, lo vivono e possono scegliere se lo vogliono anche loro. E poi qualcuno comincia a dire: ah, io non sono degno, ho appena sentito adesso, io non sono degno. Sì, non siamo degni, nessuno. Non aspettiamo di essere degni, perché se no non facciamo neanche un passo, ma non solo nel divin volere, neanche nel cristianesimo. Non siamo degni, e allora il Signore non è andato a scegliere delle persone degne, è andato a scegliere delle persone che gli hanno detto sì. Poi ci pensa lui a renderti degno, perché nel momento in cui accogli l'amore e ti lasci trasformare, degno prima o poi lo diventi. Ma in partenza non siamo degni. Ed è bene saperlo, perché se qualcuno si sentisse degno, c'è qualcosa che non va. No, no, non siamo degni. Tu ti senti degno? Neanche io. Ma non solo prima, neanche adesso. Anzi, dicevo prima con il sacerdote che ho incontrato, che prima non mi sentivo degna, adesso ancora meno, perché più si cammina, si conosce, si avvicina, e più di fronte al Signore siamo sempre... Eravamo poca cosa e adesso siamo ancora meno, sempre meno. Però quel meno, quel niente che il Signore trasforma in quel tutto che ci vuole insieme a Lui. Allora questo, se accogliamo questo, possiamo tutto, diventiamo onnipotenti per grazia insieme al Signore. Da soli, come ci ha detto, non possiamo fare niente. Sei d'accordo, fratello?
Sì.
Ecco, questo è la base di tutto il discorso. E poi... poi se qualcuno vuole accoglierlo, si mette in cammino, no? Si mette in cammino per conoscere il dono e per crescere nel dono, e per far sì che diventi la sua vita. E questo è un impegno, certamente anche una fatica, secondo me è splendida, che vale la pena. E se uno è convinto, questo cammino lo fa da convinto di aver scelto il meglio in assoluto, che non c'è niente altro che valga la pena di farti casomai faticare e anche combattere, ma nella vita chi è che non fatica, non combatte per mille cose anche inutili? E qui vale la pena, perché questa non è una cosa inutile, questo è il massimo, per cui vale la pena di fare anche solo un passo, no? Se decidiamo di farlo, che decidiamo davvero, con la mente, col cuore, e ci mettiamo in preghiera profonda e cerchiamo di conoscere il dono attraverso quello che, per tutto, va bene, abbiamo la parola di Dio e lì ci sono i semi del dono da tutte le parti. E poi c'è la parola specifica della Divina Volontà che il Signore ha dato, prima, come dicevamo, a Luisa Piccarreta, e poi anche con noi adesso, e poi ci saranno magari anche altri, io non li conosco, però spero che nel mondo ce ne siano altri a portare avanti questa, sicuramente ci saranno, lo sappiamo. Dobbiamo conoscere la parola specifica che il Signore ha dato e impegnarci a nutrircene, per poter crescere e a nutrircene in maniera costante e continua, perché altrimenti non ci riusciamo.
È vero, Clara?
Sì, decisamente, sì. Proprio così.
Perché se facciamo qualcosa un po' così, oggi sì, domani forse, non si cammina per niente, ma questo vale in tutte le altre cose, vale anche nell'umanità, perché no, non possiamo mangiare un giorno alla settimana, è vero? Se no cresciamo rachitici e così. Dobbiamo nutrirci con impegno, con regolarità, e siccome non è una cosa naturale, è una scelta di volontà, lo dobbiamo decidere. Dobbiamo deciderlo e tenere fede a questo impegno. Allora possiamo vedere i frutti, altrimenti non si vede niente. Perché se metto lì una piantina e poi me ne vado, e non mi ricordo né di dargli l'acqua, né di ripararla da tempeste, e non cresce, vero? Invece, se la curo, poi naturalmente c'è il Signore, che se gli diciamo di sì, non ci molla e non ci dobbiamo curare da soli. Però il nostro sì è il nostro sì. E quello non lo dice il Signore, lo dobbiamo dire noi. Quello tocca proprio noi. Poi tutto il resto ci viene dato in sovrabbondanza, in maniera veramente incredibile, impensabile, perché quando poi il Signore è con te e ti segue e ti aiuta, ti protegge, ti indica, ti consiglia, ti previene mille cose, che rimani anche allibito, proprio stupito, dico, ma il Signore ti preoccupi proprio di tutto, di tutto, di tutto, sì. Però il tuo sì è il tuo sì. Quello non lo dice nessun altro, nessuno può dirlo al tuo posto. E quindi è una decisione che ognuno deve prendere nel suo cuore, e in preghiera profonda, invocando lo Spirito, l'aiuto di Maria, e se dice quel sì, essergli anche fedele, perché la fedeltà non è una cosa secondaria, non lo è nei rapporti umani, nella vita, nel matrimonio, nell'amicizia, e tantomeno può esserlo col Signore. Lui è fedele sempre e ci chiede la fedeltà. Se vogliamo essere con Lui, se vogliamo vivere questa vita nuova, diventare questa creatura nuova, perché di questo si tratta, si diventa una creatura nuova, se vogliamo diventarlo, a questo impegno, a questo amore, a questo cammino, e dobbiamo essere fedeli. Poi con questo non voglio dire che agli inizi dei cammini non ci siano gli inciampi, le cadute e la misericordia che ci solleva, quella c'è sempre, sì, ci mancherebbe. Però poi aumenta la fatica, no? Se stiamo vigilanti e non cadiamo, è meno faticoso che se cadiamo dopo dobbiamo curarci le ferite. È vero? Quindi questo è. Adesso non so, magari ci sono delle domande da parte vostra, non lo so. Adesso, questa cosa si è inventata un po' così, no?
Sì, sì, è stato un
po' così. È Clara che il vulcano Clara che ha messo in piedi questa cosa qua. E sono felice di vedervi. E...
A proposito del sì, volevo dire una cosa io. Il mio sì l'ho detto 2 anni fa. E allora... Un giorno parlando con Aurora dico, ma Aurora come faccio a sapere se sono entrata in questo cammino, se ci sono? Ho detto, tu hai detto sì, convinta di chiedere questo dono. Sì, ho detto convinta di chiedere questo dono. Allora fa, guarda, è come un matrimonio, tu hai detto il tuo sì, ti sei sposata, però il matrimonio è ancora tutto da fare. Poi c'è il marito, la suocera, i figli, insomma, tutto il cammino del matrimonio. Quindi tu hai detto il tuo sì, poi vedrai che col Signore, man mano che tu ti dai posto, lui camminerà e ti aiuterà a fare questo cammino, quindi sei nel cammino del divino volere. Ecco, questa è stata una cosa che mi ha consolato tanto. Quindi
certo, certo che è un cammino, cammino anche nell'umanità, essendo cioè bambino piccolo, no, se dovesse aspettare di essere capace, dicevamo una volta, per camminare non camminerebbe mai, no? Allora comincia il gattone a casca, picchia a testa e poi piano piano a un certo punto cammina, no? E c'è tutto questo, questo e anche il discorso anche di mangiare, che dice mangi che, no, mangi che diventi grande, ma sì, ma non si aspetta di essere grande alla sera perché ha mangiato colazione, no? E devi mangiare, e questo cammino anche spirituale è così, devi mangiare, ma proprio mangiare, mattina, mezzogiorno, sera, poi domani, poi dopodomani ancora, e diventi grande, Però se ti aspetti di aver schiacciato un bottone che è cambiato tutto, non funziona così, no? Non funziona nell'umano. E non funziona neanche normalmente, perché poi non voglio mettere i paletti al Signore, ma normalmente non funziona neanche nelle cose divine. C'è un cammino, c'è un impegno e poi anche questa fatica e anche tutte le prove, perché le prove sono indispensabili, sempre come anche nella vita umana, gli esami, gli studi, no? Le prove sono indispensabili, se no si cresce e non si raggiunge niente. Senza prove non si va avanti, ma chi non ha le prove?
Beh, uno accetta il divino volere perché capisce che effettivamente non c'è poi nient'altro che valga la pena di. Però nel corso della vita, concretamente, non sempre, come dire, si sente di compiere il divino volere, molto spesso pensa di farlo, in realtà fa la propria volontà. E dice che la volontà del Signore, per me è un po' complicato di fare questa sorta di esame di realtà alle cose per capire se o forse se ci sono nella volontà di Dio, se invece no, e se invece è una presunzione cercare anche di capire se siamo nella volontà del Signore. Quindi
intanto il determinante che lo vuoi è che l'hai scelta, questo è fondamentale. Poi nel concreto, nel momento in cui desideri sapere, so, se è una tua scelta, se
una scelta, se devi
fare una scelta, se questa rientra nella divina volontà, e questo è molto semplice, nel senso, intanto preghi lo Spirito Santo che ti illumini, e poi vedi se tu sei disponibile a questo piuttosto che questo, piuttosto che questo. Sapendo quello che vuole il Signore, per te va bene andare a destra, a dritto o a sinistra? Purché sia dove vuole lui?
E fin qui.
E fin qui questo è fondamentale. È fondamentale per capire poi che lo spirito che ti muove e ti consiglia, ti indirizza, e ti sta indirizzando nella direzione giusta. E tu sei sempre disponibile, se scoprissi che non è quella giusta, a cambiare. Questa disponibilità al cambiamento è fondamentale.
È difficile.
Come?
Il discernimento
non è difficile.
A livello umano uno può pensare che questo un tipo di strada,
certo,
va bene, poi invece magari è solo a livello umano, di buon senso, ma non è la volontà.
No, e infatti, perché le vie del Signore sono alte come il
cielo. Allora diciamo va bene tutto.
No, non va bene tutto, perché se tu hai pregato profondamente, invocato lo Spirito per conoscere qual è il meglio, non ti mollano lì. E sei davvero disponibile a voler ascoltare e seguire tutti quelli che stanno facendo questo cammino, ti posso dire che gli arriva
la risposta.
Sì, ma non è che gli arriva una lettera, un fax o un sms, gli arriva la mozione dello Spirito, che se tu sei in purezza di cuore, l'hai chiesto davvero volendo, e non sperando che però sia la tua, perché succede anche questo, perché ogni tanto ci chiediamo se è la volontà di Dio, ma speriamo che dica quello che voglio io. Ecco, sì, ci dobbiamo misurare con questo, no? Allora se c'è questa purezza di cuore, che è fondamentale essere in purezza di cuore, altrimenti non possiamo sentire, ascoltare lo Spirito che cosa ci dice, cosa ci consiglia, dove ci guida. Dobbiamo proprio metterci in questo atteggiamento e non veniamo abbandonati a noi stessi, perché il Signore lo vuole più di noi.
Non è che c'è bisogno anche di una guida spirituale.
Certamente.
Perché tu per tu col Signore, uno magari crede delle cose che
no,
non
poi,
sono
un momento, scusa un attimo, tu per col Signore va benissimo la preghiera, eccetera. Però teniamo presente una cosa, abbiamo la parola di Dio, e se ti arriva un consiglio che è contrario al Vangelo, che tu devi conoscere,
quello sì.
O i comandamenti, sta tranquilla, che sì, non era lo Spirito Santo.
All'inizio.
Non è poco.
No, però.
Ce l'abbiamo già una rotaia sulla quale stiamo attenti a non deragliare, perché lo Spirito non ti indicherà mai una via contraria alla parola di Dio, ai comandamenti, alla legge del Signore. C'hai un Vangelo, o no? E non è poco, Allora su questo prego.
Allora la ringrazio intanto per le parole consolanti che è riuscita ad esprimere. Io la conosco per la prima volta, mi ha parlato di lei Clara.
Sì, ma non dire lei, perché qui non ce n'è
allora
di lei.
Allora ti do del tu.
Sì, bravo.
No, io ho cominciato il vero cammino della spiritualità, della vicinanza, di capire qualcosa in più, pur essendo sempre stata cattolica praticante. 18 anni fa, quando è morto mio marito, ho trovato un padre spirituale meraviglioso, giovane, giovanissimo, che mi ha preso per mano. Mi ha preso per mano, io senza accorgermi, confessandomi una volta ogni 15 giorni o ogni mese, disperata perché era morto mio marito, situazione bruttissima, io credevo di essere a posto con la mia coscienza, non avevo capito niente, nel senso bene messa la domenica, bene abituare i figli, dottrina, credere ma tutto, parlargli anche di Cristo, insomma, normalmente, ma ero io che non avevo capito l'amore di Cristo. Ma ancora adesso io dico, non
credo
sono...
che sia una cosa che si possa capire, è una cosa che si incontra
non
e che si vive.
Non l'ho incontrato, insomma, dopo questo cammino di 18 anni, dicendo, ma insomma, Signore, potevi non far morire mio figlio e mettermi sulla mio marito e mettermi sulla strada questo padre spirituale, che avrei capito, no, ma poi si capisce che le strade del Signore veramente è Lui che ci pensa. E volevo dirle solo questo, poi è un particolare. In 4 giorni è morta mia sorella, per colpa dei medici, ma non importa. In 4 giorni è entrata sana in ospedale, uscita così. Per cui io veramente sono stata malissimo, però non me la sono presa. Né col Signore, né ho chiesto, fammi la grazia di farla guarire, perché adesso ho aumentato il mio amore per il Signore, ma non è arrivato assolutamente a finire il cammino, perché bisogna continuare.
Io credo che non finirà mai fino a quando...
tutti i giorni e poi non ci si arriverà mai, perché noi siamo tutti peccatori, perché noi siamo piccoli, piccoli, piccoli. Prima credevo di essere normale, bella, inserita, poi ho capito di essere un niente assoluto, e sempre più niente mi sento. Con più conosco il Signore, io ho il gruppo del Vangelo in casa mia che funziona da 10 anni, per cui adesso abbiamo fatto i salmi, tutte le lettere di Paolo, un sacco di altre cose, perché in 10 anni sì, si cammina. Ho la fortuna di avere anche adesso un parroco che fa la lezione divina, quindi, ma io mi accorgo che veramente vivevo da cristiana o da cattolica nell'ignoranza più assoluta. E tu non puoi amare il Signore se non lo conosci. Cioè, se non arrivi a conoscerlo, non
e d'altronde riesci. L'incontro è personale. Mia. Ognuno di noi ha il suo momento col suo incontro.
Ma infatti io dico, io sto parlando di me, io dico, da quando l'ho conosciuto di più, allora l'ho amato di più. E ho detto anche, Signore, quando è morta mia sorella, che è un mese, ho detto, se tu hai fatto così, cioè riuscire a dire così in un dolore immenso, è perché effettivamente tu hai fatto star bene mia sorella, probabilmente, che doveva forse affrontare dolori più grandi, eccetera. E mi sono sentita aiutata e vicino a lui.
Certo, grazie. Sono ben convinto, perché quando accogliamo in fiducia è sempre così, siamo subito consolati. Eh sì.
Io chiedo scusa della banalità magari della domanda, però volevo capire cosa vuol dire conoscerlo, cioè come si fa a conoscere questo incontro di Gesù. Io vado in chiesa, alla messa, sono sincera, il Vangelo non lo conosco tanto.
Allora ti sei già data la risposta.
Attraverso la lettura.
È perché la parola di Dio è Dio. Non conoscere la parola, l'ignoranza della parola è ignoranza di Cristo. Con questo non vuol dire che se uno si legge tutta la parola ha incontrato il Signore. Potrebbe anche non averlo incontrato, perché la parola non è da leggere, ma da pregare. Da pregare invocando lo Spirito perché ti parli, perché quella parola è stata scritta dallo Spirito Santo, che ha ispirato tutti quelli che hanno scritto. È attuale oggi per te che la leggi, se la leggi nello spirito, quello spirito che ha scritto è lo spirito che legge dentro di te e ti aiuta a comprendere il significato, non solo il significato, diciamo, oggettivo che ha, perché c'è tutta una storia che non è una storia fritta nelle nuvole, è una storia collegata a una storia reale nel tempo di cose accadute, quindi questo è importante, no? E questo è un punto. Però oltre a questo, in quella parola c'è quella parola che lo Spirito sta dando a te, e allora assume anche quel significato specifico che serve a te nella tua vita oggi. Quella parola è attuale perché non esiste il tempo nel Signore, esiste l'oggi eterno, divino, presente, passato e futuro, tutto uno, no? Quindi quella parola lì non è una parola vecchia che è stata detta, ma chissà, no? È una parola che è stata detta, è stata valida allora, è stata valida nei secoli dopo, è valida oggi e sarà valida sempre. E continuamente oltre appunto quel valore oggettivo, eccetera, ha quel valore soggettivo di chi la legge nello spirito e che viene aiutato a incontrare il Signore, a conoscerlo, amarlo e poi sempre di più, perché se ti innamori, scocca la scintilla, no? Cosa succede anche nell'umano? Nel momento in cui scocca la scintilla dell'innamoramento, uno cosa fa? Vuole conoscere di più, vuole avere un incontro di più. Ci vediamo anche domani. E come fai? Domenica non ci vediamo, che fai senza di me? Cioè scocca questa necessità, questo bisogno di essere sempre più insieme e di conoscersi sempre di più. E poi siccome gli umani deludono, ma il Signore no, più lo conosci e più desideri conoscerlo, approfondirlo, e più sei insieme e più ricevi anche tutti quelli che sono gli aiuti, le consolazioni, oltre alle prove, le fatiche, le tribolazioni. E questa unione diventa sempre più stretta, sempre più anche indispensabile nella tua vita. A un certo punto non pensi che non potresti vivere diversamente, non puoi più fare senza. Ma è logico che sia così, perché Lui ci ha creato per sé. E perché per sé, non per sé in maniera egoistica come un umano che ti vuole per sé, per possederti, no, per sé, per renderti felice, oggi e per sempre. Allora, quando tu entri in questa dimensione, tutto il resto è paglia. Ma con questo non è che esci dal mondo, anzi, diciamo con sacerdote, non con te. Nel mondo ci devi rimanere, perché si raggiunge quello che dobbiamo raggiungere, nonostante la vita e le tribolazioni, ma attraverso tutto questo. Perché se no veleggiamo, no? Allora diventa una cosa intimista per sfuggire ai problemi, no? E mi consolo nel Signore. Non è così, non sfuggo ai problemi. Li vivo, li affronto e aiuto chi posso, quando posso, ad affrontarli nel Signore, che è tutta un'altra cosa. Perché le fatiche si alleggeriscono, e le gioie si moltiplicano e poi cammini nella luce. Questo camminare nella luce non è una bella parola del Salmo, è una realtà. E quando cammino nella luce vedo dove metto i piedi. Sono sempre una creatura libera, posso scegliere, vado dove voglio, il Signore non ti costringe. È il nemico che ci fa schiavi, non Dio, non il Signore, non la mamma. Però è chiaro che se cammino nella luce vedo dove vado, posso scegliere, c'è da sperare che scelgo il bene e il meglio. Ma se cammino nelle tenebre e non vedo dove vado, ciampo, mi rompo il naso e non so neanche dove me lo sono rotto, perché non ho visto niente. Allora c'è un abisso di... Però cammino nel mondo attraverso tutto questo cammino, non è che devi cambiare, che ne so, il tuo lavoro, la famiglia, l'attività, no, no. Tutto questo cammino lo fai dove il Signore ti ha messo.
Mentre vivi,
mentre studi, mentre lavori, mentre fai la mamma, mentre fai la suocera, mentre fai la nonna. Dappertutto, non c'è un posto dove dire qui non posso perché qui non ci sono le condizioni di vivere la mia fede in questo posto qui, quindi quando esco di qui la vivo e qui dentro no. Questo non esiste, perché vuol dire che è falsa.
Quindi non solo questo.
È falsa, ma ci rimetti da morire, perché tutto questo tempo in cui tu ti escludi dalla luce e stai lavorando al buio.
Quindi tradire il Signore vuol dire fare questo, non seguire la sua, questa luce, non...
Sì, tradisci
non
te stesso.
Parola,
sì,
non...
tu, e tradire il Signore è una brutta cosa, ma è importante sapere che hai tradito te stesso. Non è conveniente. Non è solo, sicuramente è un'offesa per il Signore, perché Lui ci ama e si aspetta di essere riamato. Però è il peggio che noi possiamo fare contro noi stessi. E il discorso poi del divin volere si aggancia a questo, perché in effetti noi facciamo una fatica tremenda con la volontà umana a fare questo cammino di luce. E ecco che è arrivato questo dono in questi tempi, non chiedermi come mai prima no, perché naturalmente non lo so, il Signore ha i suoi, non possiamo dargli noi dei consigli, vero? È arrivato in questi tempi perché la volontà umana comunque non ci aiuta, la volontà umana è quella per la quale ci siamo persi in paradiso terrestre, no? Ecco. Quindi non possiamo pensare che sia buona, neanche quando cerca di fare del bene, per carità, quante cose belle e buone, ma sempre inquinate, sempre non è possibile paragonarla a una volontà divina. Ecco che il Signore viene a offrirci questo dono, però per offrirci questo dono ci chiede in cambio, ma non perché gli ci facciamo cambio, ma perché non possono convivere. La volontà umana e la volontà divina creano la croce, perché si fanno la guerra. Allora, se la consegniamo, possiamo ricevere in dono la divina volontà e allora la guerra non c'è più. E soprattutto non ci sono più le guerre con gli altri, perché non ce n'è più di nemico. Tutti abbiamo un nemico solo, che è quello del piano di sotto, non qui, di questa casa. Sappiamo chi è. Quello è l'unico nemico che abbiamo, però lui cerca di farci credere che abbiamo un sacco di nemici fra di noi, che lei è il mio nemico, che lei è il mio nemico, no? Perché così sguazza nella guerra. Ma questa guerra di fatto non dovrebbe esistere, perché non abbiamo nemici. Abbiamo un solo nemico e abbiamo un solo amico. Se scegliamo l'amico, allora siamo tutti amici fra di noi, perché per forza tutti quelli che lo scelgono non possono essere in guerra fra di loro. Se siamo in guerra fra cristiani, sorelle, fratelli miei, dobbiamo renderci conto che cristiani non siamo, al di là del divin volere. Se siamo in guerra non siamo più cristiani, perché questo Gesù non l'ha chiesto, non l'ha insegnato, non l'ha fatto Lui per primo. E quando troviamo qualcuno che diciamo che non la vuol capire, Certo che non la, quanti non la vogliono capire, noi siamo mica qui per fargliela capire, no? E noi testimoniamo, li amiamo, preghiamo, cerchiamo di fare tutto quello che si può di bene e di buono, e chi non la vuol capire è libero, è vero? È libero, però cosa facciamo con chi non la vuol capire? Facciamo quello che ha fatto Gesù. Cosa ha fatto? È andato in croce per loro, per noi, per tutti. Allora noi possiamo stare in croce per chi non la vuol capire e portarcelo sulle spalle. Da soli? No. Perché siamo già stesi, come dico sempre, come gatto silvestro quando passa il tir. No? È vero. cosa potremmo fare da soli? Portarceli sulle spalle, no? Ma nel Signore sì. Con Lui possiamo, perché quella forza, che non è nostra, la riceviamo. Quando il modello è Lui, sia nella sua vita umana che appunto anche nella sua vita divina in comunione col Padre, il mio cibo fa la volontà del Padre mio, se quel cibo diventa anche il nostro, diventiamo onnipotenti per grazia. È un cammino, certo. Quindi per incontrare il Signore, tornando a quello che avevi chiesto tu, lo incontri nella sua parola, nella preghiera, nello spirito, nei sacramenti, devi mangiare anche materialmente, perché se il Signore ci ha lasciato l'Eucaristia non è perché noi lo lasciamo là per gli altri, è perché ce ne nutriamo, si è fatto cibo per noi.
La Madonna ha detto ad Aurora che chi non conosce la parola può essere confuso 100 volte al giorno, può sbagliare 100 volte al giorno.
Può essere ingannato
100 volte al giorno.
Ma non solo dagli altri, anche da se stesso. Perché se io non la conosco la parola, posso convincermi, no? Che quella cosa lì va proprio bene, giusta e buona, e magari mi è arrivata un'ispirazione dal cielo. Io ne ho incontrate di queste situazioni. E no, ma me l'ha ispirato. Ma ti sembra possibile che lo Spirito Santo ti ispiri qualcosa che contraddice la legge del Signore? E no, perché non la sapevi. Ma neanche i comandamenti, voglio dire, non dico il libro dei re a memoria, perché forse non lo so, nessuno di noi, non lo so, io non lo so, soltanto così un po'. Però il Vangelo. Se tu hai questo riferimento. E poi il fatto di meditarla, di pregarla, fa sì anche che entri a far parte del tuo bagaglio. L'hai messa nella memoria. Conosciamo tutti un po' il computer, no? A un certo punto c'è, è là. Magari non tiri fuori in quel momento, però c'è. Nel momento in cui ti occorre, per te stesso, per valutare una situazione, per dare una risposta a un fratello, per quello che volete, ecco che questo bene che tu hai incamerato viene fuori e ti aiuta e ti risponde per te, per gli altri, e ti illumina, no?
Io volevo chiedere una cosa. Mi è piaciuta molto la sua domanda, nel senso che secondo me cioè, quello che tu hai detto vale quando una cosa è buona e l'altra cosa non è buona, ma quando due cose, la scelta di
no.
O quando una cosa, sì, come dire, non ci vede niente di male in sé, no? Un lavoro al posto di un altro, una scelta invece di un'altra, come dire, lì per sé sono neutre tutte e due, perché non c'è né il divieto nel Vangelo né nei 10 comandamenti, voglio dire. Allora lì una scelta normale di vita, ecco, che lì secondo me non c'è il paletto bianco e nero e il coltello che taglia a metà le due questioni, e poi molto spesso, come nella parabola della zizzania, le cose crescono insieme e a volte vedere bene è molto difficile. Ecco, secondo me quella domanda, cioè, è complicata per questo, no? Perché viviamo qui dove le cose sono molto mescolate. Ecco.
Per cui... Nella divina volontà, perché parlavamo di questo,
sì,
però... le cose neutre non esistono, non ce n'è di cose neutre. Beh, e non ci sono neanche le cose buone umane, perché la divina volontà è proprio il superamento dell'umano anche nel bene, perché altrimenti sarebbe un semplice rispettabilissimo cristianesimo, che non è il non fare il peccato. La divina volontà non è non faccio peccato, ma scelgo la divina volontà. Anche se la volontà umana ha davanti un qualcosa oggettivamente buono. Non è questo. Io questo oggetto buono che vorrei io fare, questa esperienza l'ho fatta tante volte, lo metto in croce perché il Signore mi sta indicando un'altra cosa. Tutto questo arriva con un cammino, come ti chiami, scusa?
Cinzia,
certo. Capisco benissimo che non è certo il primo passo, assolutamente. il primo passo è quello di seguire i comandi, di seguire la preghiera, di seguire la messa, i sacramenti, eccetera, eccetera, e di pregare tanto. Però comunque se arriviamo a parlare, come diceva questa sorella, del divin volere, nel divin volere la croce è chiamata croce di luce. Perché? Perché crocifigge la volontà umana, non il peccato, non so se mi spiego, quella volontà umana che oggi vorrebbe fare una cosa buona perché la voglio fare io, ecco, quella lì va in croce perché il Signore mi sta indicando un'altra cosa, non so se mi spiego, non è neutra, non ce n'è di neutro, c'è una scelta ben precisa e quando sei in questo cammino, a questo punto del cammino, lo sai benissimo. Non ti posso fare disegno di come lo sai. Lo sai perché? Perché appunto dicevamo, lo Spirito ti guida e fa sì che tu sappia cosa il Signore ti sta indicando. Perché c'è il bene e c'è il meglio. E il meglio è la Divina Volontà. E la Divina Volontà crocifigge la volontà umana, anche nel bene. Non crocifigge il peccato, perché il peccato non dovremmo neanche considerarlo.
Cioè, non dovrebbe proprio esserci.
No, perché nel momento in cui... E se no, vabbè, esci dalla Divina Volontà, chiaro. L'abbiamo già risolto. Non esiste più, non può esistere il peccato nella Divina Volontà. Quindi, esiste il peccato nel cammino cristiano, esiste il perdono, la riconciliazione, ben venga, per carità. Ma nel momento in cui sei in un cammino impegnato nella Divina Volontà, il peccato non c'è, c'è la volontà umana che magari vorrebbe fare delle cose, appunto, dicevamo, anche buone, però le voglio io, non so se mi spiego, le voglio io che le vedo buone, magari sono oggettivamente buone, le vedo buone, ma vedo solo fin qui, quello che per me è buono, anche buona fede, e sono io che lo vedo buono, lo vedo fin qui, la Divina Volontà vede tanto più là, vede oltre, e ti porta a compiere quel buono che sa lui a modo suo. Non so se riesco.
È un altro livello.
È un altro livello, sì. Sì, 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 adesso io
quindi
non ho.
Bisogna chiederla la Divina Volontà continuamente.
E certo, sì, sì. Per quello dicevamo prima, adesso io non voglio mica togliere le biciclette per andare sul getto. Però di fatto è così, cioè è tutto un cammino, è un altro livello. Un altro livello.
Io mi sono data una spiegazione molto, molto pratica, non so se è vera, che anche di fronte a due cose che apparentemente sono buone, io faccio una scelta, ovviamente che non vada contro i comandamenti.
Ma certo.
Poi mi dico se è sbagliata, comunque il Signore scrive dritto anche sulle cose storte, cerco di mettermi l'anima in pace. È troppo semplice, probabilmente sì, però. Come dire, mi metto un po' a riparo a tutti questi
momenti,
cosa devo fare?
No, ecco, perché questa è un'altra cosa, è una cosa che non dobbiamo... No, volevo dire che questa è una cosa, quella che ha detto lei, molto pericolosa. Non dobbiamo arrovellarci, perché il Signore non ci chiede questo. Perché altrimenti ci perdiamo nelle lucubrazioni, nei ragionamenti tortuosi che la parola dice che allontanano da Dio. Noi non dobbiamo fare dei ragionamenti tortuosi. Dobbiamo fare, se vogliamo, un cammino che, come dicevi tu, ha tanti livelli. Allora nel momento in cui sono a questo livello faccio il cammino che posso fare a questo livello, nel frattempo prego e mi impegno e poi vado avanti, no? Cresco, non faccio sempre la prima elementare, dopo farò la media e poi dopo andrò avanti, no? Però devo fare, se lo voglio fare, in pace, non devo avere l'angoscia. Chissà se va bene, se non va bene, o l'ansia da prestazione, perché non è questo, non viene dal Signore, perché il Signore ti dà pace. Per cui l'arrovellarsi se andrà bene, non andrà bene, eccetera, questo non va bene neanche questo, non ti deve arrovellare. Se non hai delle chiarezze, delle luci particolari, delle chiamate, eccetera, eccetera, a un certo punto anche i doni preternaturali ce li ha dati il Signore. E a un certo punto sono nella concretezza delle cose, comunque devo fare delle cose, no? Se devo alzarmi, devo andare di là, se non sento, se il Signore vuole che apro quella porta piuttosto che l'altra, apro quella che in quel momento mi sembra logico aprire e non mi sento in colpa, chissà se sarà quella giusta, perché se no non possiamo vivere. E poi non è questo che ci chiede, non è assolutamente così, non è così, è un cammino di comunione, un cammino di pace, un cammino di accompagnamento, non di angoscia, ecco, non di arrobellamento, perché altrimenti si insinua sempre col piano di sotto a cercare di rovinare anche i cammini più belli, con le come si chiama, con gli scrupoli, no? Tutta una serie di cose che non fanno parte della gioia del cammino del Signore. Perché la cosa principale è questa. Non possiamo essere tristi, per esempio. Non possiamo essere vivere nell'amarezza, perché lì c'è qualcosa che non va. Lì è sicuro che c'è qualcosa che non va. Ma se siamo affidati e chiediamo l'aiuto, quello che riceviamo lo mettiamo in pratica e andiamo avanti in fiducia e speranza, con pace, senza angoscia, ma chissà se oggi, oh mamma mia, non è questo che vuole il Signore.
E purtroppo io personalmente certi scrupoli li ho avuti, ma perché me li fanno venire gli altri, no? Nel senso che il mio parroco poco tempo fa, incontrandomi, dice: Anna Maria, tu sei iperattiva, fai proprio di tutto, allora attiva i parrocchi, attiva nel consiglio pastorale, attiva nella Caritas, così, e poi le amiche, l'ospedale, le cose. E allora fa, ma chiediti bene se questa iperattività non ti toglie dal Signore. A me proprio è caduta la doccia fredda. Perché? Lo fai per te o lo fai per il Signore? No, ho pensato, non gli ho dato la risposta. Ho detto, lasciami pensare un attimo che mi ritiro e ci provo, no? Però mi ha procurato un colpo. Anche,
e l'interrogarsi in certi momenti può essere anche utile.
No, perché? Perché in effetti poi ti fai venire gli scrupoli e dici, no, ma io lo faccio anche per me, perché dedicandomi agli altri, essendo tutto il giorno impegnata, eccetera, sto meglio, mi sento serena, non mi sento orgogliosa di aver fatto quello che ho fatto o brava perché ho fatto quello che ho fatto, però mi sento in pace con me stessa.
Questo vuol dire solo che il bene paga se stesso, punto.
Però quando mi si dice che poi rischio di perdere, allora dico, ma Signore, dimmi, fammi capire veramente che cosa vuoi tu da me. Cioè, perché forse sono io che non sento bene, che non capisco
ma
bene.
Ma se tu sei nella disposizione d'animo di dire, Signore, fammi capire.
L'ho sempre con me. Cioè, le cose che faccio, io la mattina parto e dico, ti offro tutta la giornata. Io faccio quello che posso, ma tu fai di più per me, no? Nel senso che mi aiuti. Lo faccio nel tuo nome, eccetera. Però avendomi detto questo, io un po' di crisi per 2 o 3 giorni, perché poi ho chiarito, insomma, abbastanza, ma non del tutto, perché lui è rimasto la sua idea, io della mia, ma però ho detto, ma continuo a farlo o mi fermo, faccio la metà, perché così dedico più tempo proprio materiale. Però poi ho pensato quello che dice San Giacomo. San Giacomo dice, la carità senza le opere
è morta.
Tutto sommato. Ecco. Allora, insomma, devo rispondere alla mia coscienza e quindi sempre col dire, Signore, però aiutami tu, fammi vedere chiaro, perché se no, se sbaglio e tu non mi fai capire, ma penso.
Questa cosa di aver fatto riferimento per chiedere luce va benissimo, perché al tuo parroco può essere venuto questo sospetto, va bene, non è una cosa. Poi tu la prendi in considerazione, in preghiera ti chiarisci di te.
No, in preghiera dico, il gruppo del Vangelo l'ho fatto. Io faccio i consigli di cristianità, per cui Lutreia, tutto quanto, il mercoledì, facciamo sempre dei momenti in cui si dedica veramente con l'interno e con l'esterno, perché si va noi stessi, no? E anche allora adesso si parla tanto,
perché se qualcun altro può fare qualche altro intervento, se facciamo degli interventi concisi, così riusciamo a dire magari tutto quello che si vuol dire un po' più concisi, se arrivi dunque.
No, i consigli di cristianità sì. Mi danno tutto, sì. Io prendo non tutto quello che c'è di buono, perché riesco, io prendo quello che c'è di buono che viene nel mio cuore, le parole, gli insegnamenti, certo, eccetera. C'è sempre qualcosa che mi colpisce e che torno un pochino più ricco.
Sì, io torno a crescere, certo. Va bene.
Il dono dello Spirito Santo rispetto al dono del divin volere, che differenza è? Non è la stessa cosa.
Il divin volere è l'era dello Spirito.
Lo Spirito che scende sugli Apostoli, lo Spirito...
Pentecoste.
La Pentecoste.
Sì, sì.
Rispetto al divin volere.
Il divin volere è la volontà di Dio donata alle creature come cosa propria. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio che scende a dare i doni, che sappiamo, a dare luce, a dare consiglio, a instradare tutto quello che sappiamo, no? A dare forza, a far parlare gli apostoli in tutte le lingue, eccetera, ma non diventa che le creature che lo ricevono possiedono la divina volontà. Anche se l'era del divin volere è l'era dello Spirito Santo, perché la creazione appartiene al Padre, la redenzione al Figlio e la santificazione nel divin volere allo Spirito Santo. Quindi non è certo una cosa disgiunta, però non è neanche che si possa dire che a Pentecoste c'era il dono del divin volere, anche perché il Signore ha spiegato benissimo che il divin volere l'hanno avuto prima che arrivasse come dono attraverso la Luisa, e il divin volere ha vissuto Gesù e Maria. E basta, nessun altro. Però lo Spirito Santo invece c'era, no? E quindi
c'è lo Spirito Santo, c'è
penso personalmente questo, penso che il rinnovamento nello Spirito sia stato proprio un qualche cosa di molto importante per preparare poi l'era del divin volere, perché il Signore dà, secondo le epoche, dà i doni e i carismi necessari a quel tempo, a quei momenti, no? E tutte le varie spiritualità che si sono susseguite per la crescita dell'umanità, in ogni momento il Signore ha dato i carismi per quel momento. Adesso ha deciso che questo momento qui dice che non ci saranno più altre santità, perché vuole la santità nel divin volere, quindi farà sparire, così dice Gesù alla Luisa, qualsiasi altra forma di santità. Questo è quello che dice lui, non si potrà più santificarsi se non nella divina volontà. Non è che me lo sto dicendo io, lo dice Gesù alla Piccarretta. Ma non solo perché lui vuole questo lo dice comunque, vuole questa santità, ma anche perché i tempi sono tali per cui saranno talmente difficili che il divin volere, oltre a essere grandioso dono, sarà anche l'unica difesa in situazioni altrimenti impossibili per l'umanità. Questo è quello che ci viene detto. Poi,
quindi, se ho capito bene, è proprio l'individuo che adesso deve fare una scelta su voler far scendere su di sé il divin volere, e questo sì deve essere un sì deciso, oppure
se lo vuoi accogliere, sì. Non facciamo confusione poi con la salvezza, vero? Perché non è che chi non vive o non accoglie il divin volere si può salvare, non facciamo, perché a volte, sai, bisogna precisare cose che a noi sembrano logiche, ma non lo sono, perché qualcuno gliene dubbi. No, la salvezza è una cosa, e la santità è un'altra cosa, e la santità nel divin volere è un'altra cosa ancora. Allora, a proposito dei livelli.
Ecco, allora così se può spiegare, se potrebbe devi spiegarci.
Beh, la salvezza vuol dire che a un certo punto un'anima non finirà all'inferno. Mm-hmm. Mi sembra chiaro, no? E questo speriamo che sia tanto diffuso, anzi noi speriamo che sia per tutti. E preghiamo per questo. La santità, sono le santità che ci sono state fino ad oggi, anche con grandissimi santi, che però hanno dovuto santificarsi aderendo, ubbidendo, in unione con la volontà di Dio, ma non col dono del divin volere, perché non c'era. È questo. Adesso c'è questa possibilità.
Il dono del divin volere non è amare la volontà di Dio,
no? È possederla. I santi l'amavano la volontà di Dio, la obbedivano e vivevano anche nell'unione.
Non è solo un desiderio di farlo, è come dire averla dentro di sé.
E fare, arrivando alla meta, no? Perché bisogna guardare la meta. Fare la volontà di Dio come la fa Dio, che non si sente mica schiacciato, cioè, non si sente mica costretto, è vero, non si sente obbligato, perché è la sua. Ecco, questa è l'offerta.
L'incarnazione di Dio dentro di noi
è l'incarnazione. Bravo, sì, è così. Ecco,
è una meta.
È una meta altissima, non siamo qui a sminuirla. È una meta altissima, però d'altronde non possiamo dire che è più corta. No? Perché così la gente non si spaventa, no, anche perché poi non c'è da spaventarsi. Però sì, è una meta altissima. E il Signore propone questo che dobbiamo fare. Però anche lui nel suo Vangelo non l'annacquava mica, vero? Volete andarvene anche voi? Non ha detto, vabbè, se la parola è dura adesso ve la ammorbidisco. No, la parola è questa. E poi... chi la vuole accogliere, la accoglie, ma il Signore non fa diventare caffè latte. Anche perché ci vuole dare il massimo, e ci vuole dare il massimo. E non si accontenta che noi andiamo a raccogliere briciole sotto il tavolo. Noi magari ci accontenteremo qualche volta, ma Lui non si accontenta per noi, perché siamo i Suoi figli prediletti, e Lui ci vuole dare il massimo. E se lo vogliamo prendere.
Il Signore dà secondo la sua volontà, chiaramente in base anche all'anima che avrà davanti, certo. Può dare delle luci che dà l'aurora, che non sono certo le luci che posso avere io, che magari
l'ha detto.
Allora, insomma, dai, è un cammino, ma cioè, il Signore vede anche le possibilità, perché un'anima può dare 100, un'anima può dare 10, un'anima, quindi chiaramente
no,
anche
il Signore dà tutto a tutti, la differenza è la risposta. Non diamo a lui la responsabilità di andare da te, no, perché altrimenti diciamo, vabbè, io poverino che ci posso fare, no? No, il Signore dà tutto a tutti, la differenza è la risposta, non è l'offerta.
L'Eucaristia non è di per sé un'incarnazione.
Certo.
Quindi attraverso l'Eucaristia, però in quali dosi o in che modo, no, per grazia del Signore,
quindi, dosi.
Come dire,
l'Eucaristia è un dono del Dio,
che non è andare a prendere la comunione, cioè è qualcosa di,
certo,
più chiaramente, ecco.
Certo, tanto di più, quindi, tanto il problema più, dell'Eucaristia, come Gesù anche spiega tanto bene in alcuni passi, è che comunque è collegata alla volontà di Dio, perché se un'anima riceve l'Eucaristia ma non è in comunione, non dico devi volere, ma non è in comunione con la volontà di Dio, quell'Eucaristia che bene gli procura e quanto ci rimane. Quindi viene a perdere non il valore dell'Eucaristia, il valore per te che l'hai assunto senza fare comunione con quello che è venuto ad abitarti.